Molto bene.
Ecco, ho iniziato a registrare proprio in questo momento, dopo
Oh,
che sono
molto bene.
state, dopo che sono
Allora
state.
possiamo tirare un bestemmione a questo
Sì, è il momento giusto
punto.
per poter tirare un bestemmione.
Anche il
Allora,
tono giusto alla fine.
vi do brevemente notifica di cosa sta succedendo.
Sì.
Dunque, vabbè, vi ricordo che è l'antivigilia di Natale, che assieme a, probabilmente al giorno di Santo Stefano
È il giorno più triste dell'anno.
sono i giorni più tristi dell'anno. L'antivigilia di Natale è leggermente meno triste del giorno di Santo Stefano, solo per il fatto che la gente normalmente si dedica.
Vabbè, il sabato è il venerdì del villaggio alla fine.
Sì, per esempio per chi si diletti di fotografia artigianale come lei potrebbe essere anche il venerdì del viraggio, nel caso che dovesse fare delle fotografie
Mamma
varie.
mia, questa dimostra una conoscenza del mezzo tecnico fotografico non indifferente.
No, so solo cosa significa virare una fotografia. Per esempio non so cosa vuol dire virare una barca, per esempio un natante, ma questo appunto ho a che fare con voi, non solo con voi, anche col presidente della DNK Fan Club. Che è un lupo di mare in un certo senso, ma ho anche a che fare con persone come, che ne so, il webmaster, che è più che un lupo di mare, è un armatore, diciamo.
Sì, ma lui è più pratico sul evirare.
Senti,
Alberico, ma tu hai anche il brevetto pilota, magari? No, non ce l'ho, non ce l'ho, perché la barca che avevo era 9 metri e 90.
No, no, aspetta, no, no, intendevo aeronautico, non la patente nautica.
Quindi non è
Ed è il momento del grande
aeronautica, no,
quantismo.
sono nautica, ma non sono 10 metri da terra. Aiuto.
Aiuto.
Che è successo?
Ah, scusate, mi sono permesso di mettere un preservativo al microfono perché le mie plosive erano un po' troppo insistenti, diciamo così.
Ah, capito. Invece le nostre voci vanno bene, le nostre voci, pardon.
Le vostre voci sono perfette, io
Eh
infatti.
beh.
Chiaramente, come è sempre tipico dell'esperienza NK, la taratura, eccetera, eccetera, i volumi e tutte queste cose qua sono state fatte chiaramente
A cazzo.
a trasmissione iniziata.
Certo. Ma sai, d'altra parte io e il presidente utilizziamo entrambi i prodotti della nota ditta di Cupertino,
Sì,
quindi esatto.
tutto just works, Sì,
tutto
giusto.
semplicemente funziona.
Sì, ma.
Esatto.
Guardate che non la voglio buttare sul nerd perché non è mia intenzione, visto che è l'antivigilia di Natale, poi vi spiegherò altre cose sull'antivigilia di Natale e anche per il motivo per cui è stata iniziata questa trasmissione. Però vi ricordo che la nota a casa di Redmond già da mo' ha diffuso dei sistemi operativi che un pochino più fragili. Questo che sto usando in questo momento è l'ultimo dei grandi sistemi operativi difficili, specialmente per quello che riguarda la gestione dell'audio, e
Cioè Windows 3.1?
che è Windows 95 perché l'ho
Dai.
recentemente aggiornato.
3.11 direi anche,
Sì.
come si chiamava? Works qualcosa.
Sì, 3. Sì, perché nei bei tempi d'oro dell'informatica, quando uno faceva un programma nuovo, non era 12, 13, 14, era 3.1, 3.2, la grande novità 3.6, che avevano fatto passi da giganti in avanti. Comunque, oggi pomeriggio sono rincasato dalle mie compere natalizie, se volete vi educo brevemente di quello che ho acquistato. Ho acquistato una bottiglia di vino passito,
Di pantelleria?
di Pantelleria esattamente, un panettone farcito al pistacchio, e non sto scherzando, è
Ah,
veramente.
è crema il pistacchio o
Sì,
sai pistacchio?
non è, praticamente è un panettone, cioè un classico dei dolci della tradizione dolciaria italiana per Natale, prodotto chiaramente.
Permettimi un attimo. Fatto in casa?
Confezionato.
La troia.
Non sono riuscito a concludere, purtroppo. Infatti stavo dicendo un prodotto dolciario da forno confezionato, però sapevo che voi avreste colto
Senti, ma l'hai preso dal grande?
No, non l'ho preso dal grande perché il grande fa panettoni solo su ordinazione. cioè bisogna prenotarli da
poi le farà tradizione, si rifiuterà di farli con dentro il pistacchio, io spero.
Beh, esatto. Ovviamente io
un sdegno,
sì, anche con una faccia così, con una faccia schifata. Invece al supermercato il dottor Lepronte, che è qui collegato, mi potrà confermare, visto che fino a qualche settimana fa, se non qualche giorno fa, era in un paese straniero che sono gli Stati Uniti, dove al supermercato sostanzialmente si trova qualsiasi porcheria. Cioè, esiste una Rule 34 o 32, non so, mi ricordo qual è il numero esatto, direi 34. Del mangiare negli Stati Uniti, che tu pensa a qualsiasi cosa e qualcuno l'ha già confezionato, cioè esiste.
Sì.
Cioè, per dire,
è abbastanza vero, sì.
Uno immagina il gelato con i pezzi di wurstel dentro da qualche parte, possibilmente magari nel sud degli Stati Uniti lo si trova.
Perché è fatto apposta per essere fritto.
Sì, esatto, già impanato possibilmente.
Deep fried.
Esatto, ieri sera, tra l'altro, infatti un passo di questa trasmissione di cui vorrei discutere anche con voi, visto che ho l'opportunità di avervi per qualche minuto ai microfoni di Radio NK, è anche la discussione di come si è evoluta la serata di ieri sera per me, che ha alcuni tratti che possono essere degni di menzione. Ieri sera ho cenato con vari cibi, tra cui uno era un cibo deep fried, e mi sono effettivamente un po' lamentato con l'utenza, cioè non con l'utenza, con la gerenza, perché a mio avviso quel cibo aveva poco olio. Chiedo se mi portavano un po' di olio, possibilmente.
Era fritto troppo bene.
Sì, era sostanzialmente, tagliandolo e sudava olio. Tu praticamente lo tagliavi col coltello e nel piatto si creava un piccolo laghetto di olio.
Non so se tu sai che nel Midwest degli Stati Uniti,
sì,
alle cosiddette state fairs,
sì,
che sono praticamente, come dire, delle sagre, però a livello
statale,
quindi insomma gli stati anche nel Midwest, perché c'è questo piatto tipico che è il burro deep fried.
Ah, burro?
Sì.
No, guardi,
panetti di burro immersi nell'olio fondamentalmente e fritti.
Beh, scusi un secondo, ma cioè praticamente gli statunitensi, quando vogliono stare leggeri, mangiano fette di burro, cioè così,
esatto,
a crudo. Perché guardi, intanto salutiamo anche il dottor Fusari, che ascolta Radio NK mentre attende che si scaldi la vaporella.
Scusa, quelli sono piatti, però sono quei piatti lì, burro fritto, sono piatti da
quantismo.
Sì, infatti aspetto che concretizzi.
Da Wemma, dico.
Sì, da Wemma. Infatti da Wemma, il Wemma ieri sera era in mia compagnia e l'ho visto apprezzare in generale quello che c'è stato servito.
Ah, la famosa cena di cui mi hai già detto. Giusto?
Eh sì.
Saluto anche a Cicatilol, comunque.
Sì, salutiamo anche il dottor Cicatilol, che anche lui ieri sera, l'altra sera, ha vinto una delle due manche della tombola di Radio NK, aggiudicandosi una scatola di Ziguli alla banana.
Una scatola di?
Di Ziguli alla banana.
Ting, non fa ting. Volevo fare ting, ma non ve lo fa. Scusate.
Lo senti, sei in montagna, presidente?
Sì, sono appena rientrato, ho appena fatto togliere i punti alla bestia.
Ah!
Si era danneggiata?
Sì, gli è stato estirpata la milza a causa di un tumore.
Usti!
Sì, sono belle notizie.
Vive e lotta insieme a noi, comunque.
Spero di sì. Ci stavamo domandando se vive e lotta, sì, insieme a noi. Comunque io Skype ancora non mi fido di questa tecnologia.
No, ma
cioè,
è tecnologia del maligno.
Vi dico, la mia intenzione era quella di buttare all'ortica la mia collezione di telefoni a filo, però dopo avere delle esperienze dirette con lo Skype sono sempre più convinto di tenere conto i telefoni a filo, di buttare.
Ma senti, mi dicevano che tra l'altro adesso è impossibile fare la selezione analogica come molti dei telefoni a filo fanno, fondamentalmente.
Nel mio piccolo, fino a che ho provato, cioè fino a un paio di mesi fa, cioè nella mia linea, che è comunque una linea digitale di casa, se uno compone in maniera analogica funzionano ancora, però se uno è sotto per esempio impianti a fibra ottica o cose del genere, ci vuole un trasduttore speciale che, come dire, registra gli impulsi del telefono analogico e li traduce in suoni.
Certo, certo.
Per questo, perché sostanzialmente...
Beh, in suoni? Sì, certo, certo.
Cioè,
sì,
come si chiamano? Sì, sono quei suoni da...
Certo, certo. È un convertitore AD.
Ok. Non sono molto bravo come imitatore di suoni del telefono, no. Però voglio dire, non è neanche uno dei motivi. Ma no, non ho studiato in tal senso, ecco. Non è uno delle... Allora, praticamente...
Non hai fatto reti di comunicazione?
No.
Io sì.
Ma d'altra parte non mi stupirei del contrario nel tuo caso.
Io non ho fatto disegno, però.
No, per esatto, dire. Non hai neanche fatto, che ne so, non hai mai imparato ad acquarellare, cosa che per esempio...
No, per fortuna no.
Per esempio il satrapo di Radio NK, che ha lavorato in...
Ma proprio è un mezzo artista.
Eh beh, sì, è anche un pirata e un signore, ma questo lo
dico. Certo, certo.
Beh, l'acquarello anch'io, avendo fatto l'artistico, ragazzi.
Ah, giusto. Beh, vabbè, ma tu, d'altra parte, anche per date le tue origini, sei artista per...
Presidente, lei ha studiato il trasduttore speciacu, ho visto. Allora, praticamente l'antivigilia di Natale è un giorno in cui normalmente la gente si ammazza per comprare gli ultimi regali di Natale. Siccome io soffro di una forma abbastanza avanzata di misantropia e odio il mondo
e funambolismo,
sì, anche quest'anno non mi sono particolarmente adoperato nell'acquisto di regali di Natale, e comunque non l'avrei fatto, penso, il 23 di dicembre, per cui oggi pomeriggio sono stato portato ad accendere il trasmettitore di Radio NK e fare la mia prima trasmissione pomeridiana per due motivi. Il primo è che proprio l'anno scorso, da questa stagione, avevamo un altro esponente, un altro grandissimo esponente di Radio NK, nella persona del webmaster, che approfittava del mezzo radiofonico a scopi personali per diffondere i propri deliri. Intanto sento un rumore di confricazione. Che...
Ah no, sono io che giochicchiavo col filo delle cuffie.
Facevi bene. No, no, ma alla fine questi rumori di confricazione...
Sì, no, infatti. Ma senti, volevo suggerirti di tirare il filo della campanella che unisce la tua abitazione all'abitazione del commercio e sentire se fa un salto da te, perché so che ormai avete un sistema di comunicazione...
Sì. Il telefono senza fili.
Sì, sì, esatto. E anche il telefono senza fighi, perché nessuno dei due è diciamo, un personaggio all'altezza. Presidente, infatti è mio, come dire, con grande piacere le faccio notizie che il commercialista da poco tempo a questa parte è fuggito di casa, è scappato di casa ed è andato a vivere lontano da casa, perché la sua stanza iniziava a stringersi, i muri di casa sua iniziavano veramente a stringergli addosso, e ha sentito il bisogno di emigrare, però diciamo che la sua emigrazione si è fermata relativamente presto, in quanto ha affittato un appartamento a circa 1,5 chilometri di distanza da dove abitava, da dove ha sempre abitato, da quando lo conosco, segnatamente a circa 100 metri, qualcosa di meno, in linea d'aria da dove abito io in questo momento, quindi dallo studio 1 di Radio NK.
Fantastico.
Però...
Cicattilò chiede se è vero che il commercio è entrato nel mondo del porno.
No, non è entrato nel mondo del porno, anche se dal punto di vista, diciamo, della dotazione fisica io gliel'ho sempre suggerito, nel senso che...
Tu come lo sai?
Ha una... per sentito dire, diciamo così.
Scusa, non volevo metterti in imbarazzo.
No, no, ma figuriamoci... No, il commercio non è entrato nel mondo del porno, però è entrato nel mondo della faentinità. Allora, per chiunque di voi non sia nato o vissuto a Faenza, e direi che è la maggior parte di voi, sì. Vi volevo notificare che c'è questa peculiarità assolutamente localistica e tipica proprio all'interno della provincia di Ravenna, nella quale con un certo orgoglio abitiamo, che è quella appunto di delle caratteristiche antropologiche, diciamo così, socio-antropologiche del faentino, alle quali si sta abbastanza adattando bene anche il nostro amico commercialista, che sostanzialmente
corrisponde... Pur provenendo da un paese lontano, che non è l'Italia, ricordiamo.
Sì, è un paese dove tra l'altro non parlano la nostra lingua, non mangiano i nostri cibi, non hanno appunto la cultura di tuffare panetti di burro nella pastella e di rifriggerli per dargli quel sapore così un po' croccante e anche lasagna, asciutto, se vogliamo, sì, di lasagne fatte in casa dalla mamma.
E si abbronzano anche la pelle con un colore diverso dal nostro.
Sì, esatto. Ma ricordiamo che comunque
se non sbaglio è il paese dove fioriscono i limoni, giusto?
Sì, è anche il paese dove vanno a morire i sogni, se proprio vogliamo essere poetici. Purtroppo questa serie, durante questa trasmissione, non sono particolarmente portato e spronato alla poesia, non essendoci la professoressa Tazzani tra gli ascoltatori, che è una delle poche persone che sa apprezzare i miei slanci artistici, certo, per certo, vari motivi.
Ma ha ben pronunziato i numeri la professoressa?
Ah sì, ha ben fatto. Infatti presto pubblicheremo il podcast della puntata di Natale, della Stregna 2011 di Radio NK, e che quest'anno effettivamente è stata registrata.
Cosa che l'anno scorso non accadde.
E tutti quei pochi, nel senso che vabbè, non è che stiamo parlando di folle oceaniche, ma comunque... quelle persone che hanno avuto il piacere di ascoltarla l'anno scorso hanno detto abbastanza bene, nel senso che sono rimasti rammaricati dell'impubblicabilità della cosa, perché avevano una buona memoria della puntata. Quest'anno che è stata registrata, io ho un certo bisogno anche fisico di pubblicarla, perché vorrei rendere dotti i nostri ascoltatori di cosa si sono persi in effetti a non partecipare alla diretta, cioè
ascoltarsi la radiocronaca non in diretta di una tombola di cui non si hanno le cartelle, deve essere effettivamente un'esperienza.
Infatti praticamente quest'anno, specialmente nella seconda manche, che è stata abbastanza
è seconda soltanto a un torneo di backgammon,
esatto,
per radio.
Sì, esatto.
Praticamente, cioè, chiunque si fosse posto in ascolto in quel momento della Radio NK avrebbe sentito una voce femminile, non sgradetto, affatto sgradevole, pronunciare in un corretto italiano, con una dizione anche, dei numeri, e noi
perché
altri...
perché loro parlano sempre italiano,
perché
vogliamo
noi
ricordare.
Parliamo
è una
sempre...
cosa veramente incredibile.
Ok.
È da vecchi frequentatori, però.
Sì, questa è da, sì, è da zoccolo duro, diciamo così, è un po'... una roba da Radio NK dei tempi d'oro,
cioè come un po' citare Don Verga o Lady Panther.
Sì, esatto. Tra l'altro il clip, quello in cui si faceva menzione di Don Verga, è il primo clip contributo non da noi che sia stato mai mandato in onda alla Radio NK, per cui siamo molto affezionati, eccetera, eccetera.
Vero, chi l'aveva mandato?
Il buon Rodolfo.
Rodolfo.
Ah, era proprio, sono proprio Rodolfo.
Sì. Buon Rodolfo, che non più tardi di un mese fa non ho avuto l'opportunità di conoscere, anche se ci sono arrivato così tanto vicino. Cioè, sono arrivato circa 5 km da dove risiede, ma per motivi, direi anche suoi, non ho avuto il piacere di incontrarlo.
Ma probabilmente era sottoposto alle cure di Don Verga in quel momento.
Sì.
Non voglio sapere bene quali siano.
Beh, Riondato, lei come sa...
No,
anche...
scusi?
Scusi, le pronte. Come lei ben sa, che è stato anche lei in comunità diversi anni, perché...
No. Non so, non rispondo.
No, perché sa più o meno quale sia la cura. Finché uno risponde a livello farmacologico si può fare, poi alla fine esiste solo, in certi casi esiste solo la costrizione fisica.
Certo.
Costrizione
certo.
Fisica e mazzate.
Il bastone, sì, della carota.
È chiaramente una tecnica basata sul bastone della carota. Allora,
il bastone della carota si fa un uso improprio.
Esatto, bravo.
Ma anche del bastone si può fare un uso improprio.
A proposito, no, perché se non sbaglio eri nelle parti sabaude, diciamo.
Sì,
no?
ho viaggiato per la bassa Savoia, diciamo così.
No, invece, Presidente, volevo comunicarle che sarò anch'io nella capitale sabauda a inizio gennaio, dal 2 al 5 indicativamente. Lei sarà in zona.
Molto bene, io il 3 in teoria dovrei andare giù a Torino perché ho una riunione, potremmo
beccarci. Hai capito, interessante. Sì, sarò con la mia consorte,
parole più forti. No, con rispetto, io... Cioè,
perché... No, assolutamente,
infatti. L'hai registrato, sarò con la mia consorte tagliato così da dare alla sua fanciulla.
Sì, no, sì, ma esatto, cioè, per carità, la radio NK non si nasconde mai dietro a un dito quando ci sono anche da fare delle...
O dietro a un nickname, per
sì,
dire.
Tipo Demiurgo, le pronte. Esatto. Beh, vabbè, ma veniamo da un'epoca, l'abbiamo già detto tante volte, che è un'epoca nella quale andare su internet col proprio nome e cognome erano solo veramente i pezzi grossi, che ne so, i Bruzzi, per esempio, per citare un nome. E insomma, tutti noi della seconda guardia eravamo noti, o forse gli Alberico, che già da tempi immemore appunto avevano un sito a tal nome, non solo persone che conosciamo.
Sì, ma... sì, io ho sempre fatto combaciare le due cose, il che ogni tanto crea qualche problema perché non puoi scrivere alcune cose che vorresti, però vabbè.
E invece adesso dobbiamo essere tutti nomi e cognomi, per cui insomma già sapete, ecco.
Sì, sì.
E cosa volevo dire? No, praticamente il secondo motivo per cui che mi ha spinto ad accendere il trasmettitore oggi pomeriggio, tra l'altro noto con un certo successo guardando il pannello di controllo degli ascoltatori, questo abbastanza stupisce, senza...
Che sono più di quelli di Radio Sonora.
Quello sempre.
Ma forse anche di RCB.
No, gli ascoltatori di Radio RCB sono, io ho scoperto, sono un nucleo di agguerriti e di fan, però
come ti quantificano, io voglio capire.
Mi sente ancora?
Io sì,
sì.
Ah, ok, cioè il nucleo degli ascolti, scusate la botta, ho dato un
sei fatto malissimo.
Volevo mettermi particolarmente comodo, ho dato una ginocchiata imperiosa contro il tavolo della Radio NK. Gli amici di Radio RCB hanno degli ascoltatori che sono descrivibili in termini di zoccolo duro in maniera ancora più pervicace di quelli di Radio NK, nel senso che ci sono proprio persone che, nel caso che una trasmissione cambi o cambi leggermente fascia oraria o venga soppressa, fanno proprio scene molto italiane, tipo... Che ne so, andarsi ad incatenare i cancelli, o come ha fatto, certo. O come ha fatto l'ottimo patron di Radio RCB, che nel dubbio che gli chiudessero la radio si è andato a incatenare all'antenna in bassa frequenza, che è un bel gesto,
sì,
per carità. E questo è quanto. Vi dicevo solo brevemente il secondo motivo per cui è proprio stata la goccia che mi ha fatto traboccare online. Che è stato il motivo che ho scoperto che, forse non, questo è il momento del forse non tutti sanno che, il 23 di dicembre del 1900, 1900, Reginald Fessenden, che voi saprete sicuramente chi è.
L'ho letto ora sul tuo status di Facebook.
Reginald Fessenden, perché noi in Italia funziona così. Cioè, ci sono degli scopritori, ma in tutto il mondo è così, ci sono degli scopritori, dei grandi scopritori di cose. Attenzione che qui è scattato il momento Olivetti lettera 32, se l'ho riconosciuto, non so chi sta.
No, veramente era MacBook Apple, ma...
Sì, però, Dio santo, lì gli hanno posizionato il microfono in una posizione...
Sì, è nella posizione sbagliata, infatti, anche secondo me, perché è vicino ai tasti, secondo me andava messo vicino alla webcam.
Esatto, ma c'è la serie dopo, è così.
Ah, vedi,
ho fatto bene. Scatto, vedi che
credo, perché io ho, anzi, non so se dopo o prima, io ho un MacBook che è vecchio di 3 anni, 4, sì, 2008.
Ma... Late 2008, il primo in alluminio?
No, un MacBook ancora di plastica bianca.
Ah, ho capito.
Del 2008 e telecamera, sono tutti là sopra in alto, sul bordo alto.
Comunque lei non fa...
Però il mio del 2008, anche il mio, è addirittura in alluminio, e però ce l'ho in basso.
Ma io comunque adesso con voi sto utilizzando l'iPad.
Hai fatto bene. È per quello che ti sentiamo così male. Comunque, a parte questo,
no, ma si sente male?
No, si sente ottimamente, ma stavo celiando.
Comunque... No, no, dato che c'è stato chi mi ha detto che si sente meglio dall'iPad che dal computer.
Sì, allora... infatti si sente meglio dall'iPad che dal computer, perché l'iPad ha un microfono di, come dire, di derivazione telefonica. E detto cioè, è un po' difficile usarlo.
Questa mi sembra una cosa buttata là senza... Non so, vabbè.
Controlleremo. Comunque, anche se...
Aspetta che abbiamo il nerdometro che sfora.
Sì, no, vi volevo dire comunque che è inutile fare la gara.
Poi mi va fuori calibrazione, non posso più usarlo.
Si scalibra. Comunque vi ricordo che è inutile fare la gara con il presidente Radio NK Fan Club sul possesso di apparecchiature elettroniche della notte dita di Cupertino, in quanto lui ce le ha tutte. Cioè è inutile che voi cercate di metterli in castagna, perché lui ogni prodotto sì. che esce lui se lo compra.
No. Ma la cosa che io approvo,
a differenza dell'UEM che si compra solo quelli sbagliati, diciamo,
no,
così.
Ma poi la cosa che io apprezzo del presidente è che ce le ha tutte e ne ha competenza.
Sì, ce le ha tutte e alcune anche doppie, quelle che quelle che gli piacevano di più. No, parlavamo di Reginald Fessenden, che è un personaggio di cui ho scoperto non tanto tempo fa l'esistenza anch'io, e che fa parte di quella schiera dei grandi inventori che nessuno si caga mai. Cioè, nel senso che noi tendiamo nel nostro mondo a mitizzare certi scopritori di certe appunto inventori, scopritori di certi fenomeni, insomma, persone che hanno fatto effettivamente grandi innovazioni, poi ci dimentichiamo di altri che magari ne hanno fatte di veramente grosse, però sono caduti nel dimenticatoio, di loro non si sa più niente.
Sì, tipo, per dirne uno, Isambard Kingdom Brunel.
Beh, Isambard Kingdom Brunel è il grande classico. Sì, tra l'altro Brunel di Montalcini,
l'uomo ritratto
in mezzo a una serie di catene
enormi.
Sì, è l'immagine che tra l'altro qualsiasi ingegnere meccanico dovrebbe dare di se stesso agli altri, ma questo no, dicevamo appunto che...
Ma chi è quello che aveva fatto quella nave pazzesca?
Sì, quello che aveva fatto...
era quello che aveva fatto quella nave pazzesca negli Stati Uniti, in Inghilterra.
Sì, oh. Esatto, era proprio lui.
Ah, ok.
La Great Eastern era la nave, cioè,
sì,
una nave
sì,
che
sì,
era...
sì.
Cioè, abbiamo dovuto aspettare tipo le super portaerei, no? Per arrivare a una nave grande parimenti, ma questo lo faceva tipo a metà dell'Ottocento.
Scopritori come Cecchetto, suggerisce il dottor Cesari.
sì, scopritori di talenti come anche Cecchetto.
Un saluto anche a Mrs. Fusari.
Sì, un saluto anche alla signora Fusari, che per la quale dovremmo appunto procurare una maglietta di taglia idonea, taglia congrua, perché ha vinto una maglietta di Radio NK alla tombola, solo che abbiamo cercato di spacciargli delle X, perché noi abbiamo comprato tante XL per motivi ovvi, cioè che l'ascoltatore di Radio NK medio è un po' robusto, questo non voglio offendere nessuno. È stato modellato a mia immagine e somiglianza l'ascoltatore medio di Radio NK. E praticamente Reginald Fessenden è quello che ha inventato la radio parlata.
Cioè, la radio?
Parlata. Cioè, nel senso che è stato il primo a scoprire le possibili implicazioni della trasmissione della voce attraverso la radio, perché fino ad allora
fondamentalmente ha messo insieme il telefono e la radio,
sì.
E ha fatto la radio parlata,
sì, sì. Ma d'altra parte anche Marconi, che tutti noi osanniamo come grande inventore, ha messo insieme due cose che erano già state inventate, cioè nel senso che non ha inventato dei pezzi nuovi, ma ha messo insieme un generatore di onde erziane che appunto esisteva già, inventato da Hertz, è un rivelatore che era stato inventato, non mi ricordo da chi altro, per rilevarlo. Però qui mi fermo perché c'ho il nerdometro che è in zona gialla. Però vi menziono un altro personaggio che la cui biografia dovrebbe essere...
Sei pronto? Devi essere più morbido su quei tasti.
Hai ragione.
Da un nerd io mi aspetto che li sfiori appena.
No, ma sono abituato a quelli delle tastiere IBM PS2, non so se ricordi.
Beh, io
No, quelle PS2 non le ho presenti, poi appunto essendo un machista ho sempre avuto roba Mac.
Oppure non so se avevi mai usato un VIC 20.
Sì, no, quelle cose lì no. sapevo che esistevano perché avevo qualche amico che ci smanettava, ma io ho cominciato a usare i computer nel 90, guarda.
Comunque io stesso in ufficio dove lavoro utilizzo una tastiera IBM, marcata IBM, dei tempi gloriosi in cui la IBM produceva...
Ma nera o grigia ancora?
Nera. No, grigia un po' scura, diciamo così.
Ma con ingresso PS2?
Chiaramente col jack PS2 viola. L'unico tipo di collegamento che sia mai accettabile per una tastiera, visto che prendere una tastiera e collegarla wifi è un po' così, un po' una forzatura del sistema, visto che uno non si allontana più di tanto mai dallo schermo. O dallo schermo. Beh,
dipende, già se hai un iMac degli ultimi col 27 pollici te lo puoi mettere anche un po' distante e lavorare comodo.
Sì, ma non una distanza che non sia superabile da un filo, diciamoci la verità, a meno che uno non si proietti su un mega schermo all'internet.
Ma allora... la risposta è una sola, sì, ma vuoi mettere? Sì,
esatto. Purtroppo il presidente ha ragione. L'altra figura che mi è venuta in mente, oltre a Reginald Fessenden, che 111 anni fa effettuava la prima trasmissione a voce, è che noi in questo pomeriggio cerchiamo in maniera un po' così, come dire, forzosa di portargli i nostri omaggi e rispetti, era il personaggio di Edwin Armstrong, non Louis Armstrong, che è il grande Satchmo, e neanche Neil Armstrong, no, si chiamava Edwin, scritto Edwin Armstrong, ed è l'inventore della radio FM, sempre parlando di argomenti radiofonici, ed è la persona che molto prima della seconda guerra mondiale, quindi circa 25 anni prima che diventasse un fatto commerciale e pratico, aveva posto le basi per la radio FM, quella che appunto usiamo tutti noi, insomma, quando non usiamo la radio su internet, e che è morto, penso suicida e in miseria all'inizio degli anni 60, proprio quando la radio FM diventava una cosa pratica e usata da tutti, perché sostanzialmente lui è un generoso, aveva praticamente regalato le sue idee a chiunque, soprattutto alla RCA, e la RCA, che come tutte le multinazionali cattive non è così buona con chi gli regala cose, penso l'abbia depredato delle sue idee e fatte proprio una cosa di questo genere.
Assomiglia un po' a Dwight Eisenhower.
Chi? Edwin Armstrong?
Sì,
può darsi. Alla fine molti negli anni 40 e 50 assomigliavano tutti a Dwight Eisenhower, perché è un po' un riferimento, era un po' un esempio di...
Sì, di virilità di un certo tipo.
E come negli anni 30 la frangetta e i baffetti andavano molto di moda.
Esatto. Sì, infatti tuttora vedo della gente portare la frangetta e i baffetti, ma quelli fanno parte della scena hipster, per cui... gli hanno già fatto il giro e sono tornati da capo. Tra l'altro mi permetto di segnalare, ad uso di chiunque sia in ascolto di Radio NK dell'area Ravennate, spero che tra questi 7 ascoltatori ci sia qualche Ravennate, e che questa sera ci sarà un mega concerto in cui ci saranno presenti sì Camillas, che personaggi noti alla Radio NK come Maria Antonietta, nota un tempo come Maria Antoinette. Maria Antonietta, che ha fatto un video recentemente.
Che però si è un po' svenduta, devo dire.
Sì, Maria Antoinette, da quando si è fatta chiamare Maria Antonietta ed è entrata nel mondo dell'indie italiana a pie pari, pubblicando un disco per la Piccicca Dischi, che il filosofo, se fosse presente, saprebbe dirmi i grandi fasti della Piccicca Dischi. Credo che abbia pubblicato anche la roba di Brunori Sass, per dire un altro nome noto alla gente che ascolta questa merda qui. Non io, ovviamente, che insomma ha fatto un album, anzi sta per pubblicare un album in italiano, e ha fatto un video un po' italiano, se vogliamo, che vi invito ad andare comunque a guardare su YouTube, che si chiama una cosa tipo "È bellissimo, è molto bellissimo", parlo del suo ragazzo con cui facevano le cose un po' pazze, un po' streghe quando erano giovani.
Quanti cazzo di anni ha Maria Antonietta?
Penso ne abbia 23.
Ecco, no, ma quando guarda, erano giovani.
Sì, ma guarda che
vado via i chat.
Guarda, io non più tardi di due giorni fa sostenevo un dialogo con un mio collega che ha 25 anni e che mi diceva da quando sono un po' vecchio non faccio più fatica a recuperare quando mi faccio male. Sì, cioè, la vecchia, guardate, poi il presidente lo sa meglio di me. Cioè, la vecchiaia quando arriva, cioè non c'è un cazzo da fare. A un certo punto arriva uno.
C'è gente che ne muore.
Sì, questo purtroppo. Sì, non scherziamo.
C'è gente che ne muore, ma a me è cominciato ad arrivare seriamente al mezzo secolo, ragazzi. Se a 25 anni hanno problemi di recupero, andiamo malissimo.
No, ma infatti io ti dico, io personalmente sono uno splendido 35enne che non soffre di grossi problemi, nonostante l'UEM ogni tanto cerchi di farmi, come dire, di convincermi del contrario. E ieri sera appunto ho avuto il piacere di vedere...
Ma l'UEM cerca di rifilarti qualche prodotto.
Beh, da tempo in memore, sì, è abbastanza tipico che chiunque entra nella farmacia dell'UEM viene trattato come un potenziale malato, ma questo insomma già sappiamo, come un wannabe malato. Il dottor Fusari infatti l'abbiamo scatenato perché ha trovato delle perle insomma di cattiveria contro l'indie italiano, ma come tutti gli indie, per essere un indie uno deve essere anche un po' iracondo, secondo me deve essere anche un po'
contro l'indie, sì, contro la propria scena,
sì, ma cioè, come dire a priori deve essere un pochino arrabbiato, nel senso non puoi essere così un tranquillone, un allegrone, una persona amica di tutti, come che ne so, quelli che ascoltano che ne so la techno nei rave, che sostanzialmente sono tutti amici tra di loro.
Sì, tutto un volevo stare bene.
Sì, purtroppo anche, diciamoci la verità, è un po' troppo la scena del rave è un po' troppo un volevo se bene per...
È una scena che è tutta scena alla fine.
Un po' sì, questo è vero. Vi raccontavo in breve che ieri sera ho avuto il piacere di cenare con l'UEM, che era tra l'altro in uno stato di grazia e che ha proferito alcune frasi di cui ho fatto dono alla collettività su Facebook, generando anche qualche dissidio, diciamo così. La più bella delle quali è stata quella in cui mi ha accusato dicendo: sai che con questo maglione vale un tuo stipendio? Ed è stato un bel momento, devo essere sincero, perché... è un bel momento perché da tutte le, cioè anche poi come dire, riferito a tutte le persone che di questo periodo fanno un po' fatica ad arrivare alla fine del mese, insomma è abbastanza interessante che ci sia gente che spende 1200 euro in un maglione. Salutiamo anche l'UEM, andiamo avanti con questa trasmissione, che trasmissione speciale,
e che l'UEM ha questa necessità, ha la necessità l'UEM di dimostrare che ce l'ha più lungo di tutti, non c'è niente da fare.
Vabbè, ma è tipico di chi ce l'ha già lungo, nel senso che chi ce l'ha corto se lo nasconde, chi ce l'ha già molto lungo vuole farlo vedere, poi chi ce l'ha lunghissimo invece spesso se lo lega in vita per sostanzialmente per
non... è una di sciarpa.
Sì, esatto, come una pashmina, perché appunto dopo sappiamo benissimo che il troppo stroppia, come disse Confucio. Vi ricordo che siete collegati con Radio NK e state ascoltando una trasmissione speciale dal titolo Solo 111 anni. Con il microfono con me collegati via Skype ci sono l'ottimo Lepronte, l'ottimo presidente Radio NK Fan Club, a cui sto facendo perdere momenti preziosi dell'antivigilia di Natale, momenti che avrebbero potuto tranquillamente come dire occupare, non so, legando strisce di stelle filanti, non so come si chiamano quei festoni tutti che sbrilluccicano l'albero di Natale. La nomenclatura del Natale mi è un po', come dire, ignota, proprio perché sono diversi anni che non pratico, per cui fino a lampadine dell'albero di Natale o albero di Natale ci arrivo, però già se mi interrogate sulle decorazioni specifiche vi deludo, ecco, non conoscendo un cazzo di niente di questa roba qua, e scusate se ho usato questo francesismo. No, stavamo, cos'è che stavamo dicendo?
Stavamo dei 111 anni.
No, scusi, le pronte non l'ho sentito perché l'audio in arrivo da lei si è sensibilmente degradato a causa probabilmente di fatti miei. No, ma non è un problema. Normalmente si degrada perché Skype non è una telefonia che una eufonia che semplicemente funziona.
Mi ha fatto appena adesso una bellissima Skype. Per 20 secondi non vi ho più sentito. Quando vi ho risentito, il Demiurgo parlava al doppio della velocità e recuperato i 20 secondi.
Ottimo. È una bella tecnica, secondo me.
No, non è facile, ma sappiamo bene che adesso sento il buon ritorno, però.
Attenzione, stiamo sfiorando il momento del Sassa a prova, stiamo stiamo chiaramente entrando nel momento Sassa a prova, per cui adesso proverò a richiamarvi perché la cosa sta prendendo una piega
subito. No, ma io ti sento molto bene, abbiamo problemi con il presidente, credo.
Sì, dite, sono io.
Ah no, ecco, adesso ti sento bene. Secondo me è stato un momento di transizione.
Sì, no, c'è solo un rumore di fondo, c'è uno di fondo così che prima non c'era.
Beh, sono io che ho iniziato a tirare l'acqua per fare la doccia, chiaramente.
Ah, okay. Ti l'acqua per farti la doccia, dove te la fai la doccia?
Buona domanda.
No, no, aspettate, qui c'è un qui pro quo. Cioè, normalmente per fare la doccia io apro un rubinetto che è incastonato nella parete, che è collegato a un sistema idraulico che non vi sto a spiegare dal punto di vista tecnico, comunque si spiega col principio di conservazione dell'energia, detto proprio in due parole, che porta dell'acqua a uscire da un grosso buco, anzi da una serie di piccoli buchi che già sapete che
collegati
sì, non l'ho sentita alle pronte, si ripeta, scusi.
Prego, prosegua.
Ah no, niente, vi spiegavo come funziona la doccia, ma pensavo che foste sufficientemente edotti dalla vita, dal fatto che non aveste bisogno della mia parola.
Lei ha detto tirare l'acqua, è questo che mi lasciava perplesso.
Sì, cioè aprire l'acqua e farla scorrere, che
tirare, io lo so, sono un altro oggetto del bagno.
Sì, i gavettoni, è quando sostanzialmente è quando ci laviamo facendoci i gavettoni, che è una... È una buona, cioè si chiama lavarsi a impulsi sostanzialmente.
È un lavaggio d'urto.
Sì, esatto. È un lavaggio d'urto. Sostanzialmente si tratta di mettersi. Lo fanno, sai dove l'ho visto fare molto in maniera proficua? Nelle carceri quando devono sgrossare i nuovi arrivati, che li lavano molto a impulsi, cioè non gli concedono una doccia rilassante, sai, di quelle dove te ne stai mezz'ora lì a farti scrosciare l'acqua mentre tu pensi a che cazzo ne so, ma ti impattano con dei getti d'acqua possibilmente freddi per farti capire che sostanzialmente da lì in avanti non sarà, come dire,
sia peggio.
Sì, una Shangri-La il tuo pernottamento nelle patrie galere.
Sì, o neanche una Xanadu, direi. Sì. Perché ricordiamo che il Xanadu ergeva Kublai Khan dimora di delizie, non mi ricordo più
questo. Sì, grande, quando mi dai queste zampate con queste citazioni così fagili in due per due, anche in quattro per quattro, che è tipicamente il tipo di modo di citare più amato dal presidente dell'ADNK Fan Club, esatto. Quello in quattro per quattro, io sono sempre così contentone, va bene. E, a questo punto chiaramente è giunto il momento del e niente. Ho sentito
che è successo?
C'è dello scrosciare.
Ah no, ero io che sospiravo, credo.
Ah, ottimo, questo è diciamo un sospiro filtrato dal suo microfono. È interessante come suona, perché sembrava più un suono come, che ne so, qualcosa che sfiata, di una
come di assorbimento.
Come appunto, di assorbimento, esatto.
Appunto sfiatavo.
Sì.
Sfiatavo. Tra l'altro, non so, il prete criminale.
Esatto, il prete criminale che vorrei salutare, tra l'altro ne approfitto così al volo per salutare, perché prima, quando io ho scritto questo post, che alla fine è stato ben digerito dall'utenza di Facebook, quello in cui annunciavo che sarei andato online, on air, diciamo così, ha iniziato, cioè, il prete criminale ha questa caratteristica, questo tratto antropologico pure lui. Lui arriva in una discussione in cui si parla di arance e inizia a trovare da discutere con qualcuno sulla musica italiana. questo più o meno è il pattern.
Beh, infatti... è già meglio però di come succede quando arriva qualcuno di Radio NK, che qualsiasi sia il discorso comincia a parlare di merda.
Sì. Questo l'ho avuto il piacere di scoprirlo non prestissimo, cioè nel senso che, vabbè, io non sono un utente di Facebook da lungo tempo, però mi ci è voluto un annetto per capire che quando io e qualcun altro della radio si buttava a discutere in una conversazione tra altri, completamente slegato, tipicamente in certe uscite della professoressa, che bisogna che mi scusi in qualche modo per bruttarle il profilo di vari motivi, finirò sempre a parlare di cose tipo sterco. A questo punto però, siccome sappiamo benissimo che Radio NK ha sempre innalzato degli steccati solo per il gusto di abbatterli, io siccome comincio ad avere una certa età e non ho più voglia di abbattere degli steccati, anche perché poi magari mi viene un po' di male alla schiena, automaticamente io li costruisco già stesi gli steccati, quindi quando faccio un post di qualche genere la butto subito sul cacare, quindi non ci sto ad arrivare di sponda, ma ci vado direttamente così, tomo tomo e cacchio cacchio. Mi permetto appunto di ricordare ai nostri ascoltatori quello che praticamente è stata la summa della mia giornata di ieri, cioè cenare con l'UEM, che vi esporrò sotto forma dei grandi consigli umani del demiurgo di Radio NK. Infatti volevo significarvi che talvolta potrebbe accadervi ciò che è accaduto a me, ovvero che vi rechiate in una di queste osterie laddove a fronte di un esborso fisso di denaro si ottiene una certa quantità non predeterminata di vivanda. Spesso il commensale potrebbe credere, a torto, di trovarsi in un Bengodi o di fronte a una cornucopia ed aggredire la pietanza come non ci fosse un domani. Poi, quando è già troppo tardi, ci si può accorgere che i cibi sono troppo salaci o unti, oppure che i vini sono acetosi o sofisticati, tristo preludio ad una nottata di sonni travagliati, di sudori, di incubi, o peggio ancora costellata di corse fino al vaso, necessarie per sgomberare gli intestini dal gravoso fardello. Per cui, se accettate un consiglio, non seguite pedissequamente i bassi richiami dei vostri stomaci, ma desinate secondo virtute e conoscenza, o voi che potete. Questo è un messaggio di servizio da parte del demiurgo di Radio NK, che quando fa delle grandi scoperte di vita è sempre pronto a condividerle con tutti voi perché ne possiate trarre i vostri benefici.
Senti, ma la sai dire anche in interlingua?
No, purtroppo. Ma è molto simile, immagino che sia
però
molto...
Però potresti proporla come prefazione alla prossima edizione del libro dell'Artusi.
Sì,
infatti
sì.
Così commentai io, devo dire.
Sì, infatti l'Artusi ha questa bellissima caratteristica che nel suo libro La scienza e l'arte del mangiare bene, mi sembra, cito memoria...
La scienza in cucina e
l'arte del mangiare bene, giusto, che è questo libro di ricette che per la prima volta in Italia aveva questo approccio parascientifico, per quello che potrebbe essere.
Sì, scientifico, esatto, come poteva essere, per carità.
Sì, come poteva essere la scienza ai tempi in cui si pensava che una medicina potesse curare diluendola 150 milioni di volte, che erano più o meno gli stessi anni, cioè la metà del 1800. E praticamente lui aveva questa caratteristica di iniziare il racconto di molte ricette di cucina raccontando di cosa poteva succedere non seguendo certi precetti, che ne so, di igiene o di preparazione, per cui magari inizi una ricetta squisita, che ne so, di un bollito di carne, raccontando di quanto aveva vomitato la sera prima che aveva mangiato una cosa che gli aveva dato un po' fastidio, gli aveva... Un po'...
Che era in questa, se non sbaglio, era in questa osteria del sud della Francia, mi sembra,
sì,
che era,
sì,
l'avevamo,
sì,
letto in diretta, mi sembra.
Sì, l'avevamo letto, ed era questa occasione in cui lui era andato in una osteria, non so, insomma, in una locanda a mangiare, ed aveva mangiato carne guasta probabilmente, e raccontava di quanto tutta la notte avesse avuto gli incubi ed avesse appunto dovuto fare più di una corsa verso il vaso per liberarsi del gravoso fardello. E dopodiché passava, proprio senza soluzione di continuità, a raccontare di come si cominciava a preparare la carne per la ricetta che stava iniziando. Cosa che purtroppo si è persa nelle ricette di cucina odierne, nel senso che mai si, giustamente, ma insomma anche un po' colpevolmente, non si parla mai delle parti più come dire, meno urbane dell'alimentazione, tipo appunto si parla solo del periodo che va dalla preparazione del cibo al suo ingollamento e non di tutto quello che accade dopo, che invece andrebbe anche raccontato, possibilmente anche con dovizie di immagini.
Certo. No, tra l'altro è interessante, addirittura la Wiki lo chiama un capolavoro della cucina italiana, il che insomma per un'opera solitamente cauta come Wikipedia penso che sia...
Sì, però purtroppo come tu...
Vabbè, ma sappiamo bene la nostra opinione sulla comunità Wiki italiana. Però...
Sì, no, ma infatti non volevo imbarcarmi in una descrizione del genere, ma magari...
Non conosco la vostra, ma anch'io ho la mia opinione, non è delle migliori. Ecco.
No, nessuno ha un'opinione delle migliori, tranne quelli che fanno parte di quella community.
Esatto. Comunque no, notavo qua nel frontespizio della scienza in cucina dell'arte di mangiare bene... Sì. Edizione 14 del 1910.
Beh, quindi una buona annata.
Sì, 111 anni fa, no, 101 anni sì. fa. Che in appendice
e tolto quella pagina. Scusate, ma stavo dicendo solo, se non avessero tolto quella pagina, sapresti subito cos'è Radio NK.
Sì. Esatto.
Va esatto. Bene, andiamo avanti.
No, sì, cioè scusate, era arrivato in ritardo.
Cioè, la cucina per gli stomaci
deboli.
Stomachi
deboli. Infatti anche l'edizione che possiedo io, che
ma tu c'hai quella con ritratto dell'autore?
Sì, è quella con ritratto dell'autore.
No, mi domandavo questa associazione degli stomachi deboli e del ritratto dell'autore. Non vorrei che fosse controproducente inserire il ritratto dell'autore vicino alla cucina per gli stomachi
deboli. Non lo so, però la copia che ho io, che è anche quella anastatica, però comunque degli anni 60-70, insomma. Detto banalmente, è una fotocopia di edizioni più gloriose. Ah, ovviamente in appendice anche la cucina per gli stomachi deboli. Che non ho mai letto, devo essere sincero, perché ancora.
Perché non sei tale.
Perché non ne sei dotato?
No, no, perché ancora non mi ritengo dotato di uno stomaco debole. Anche se chiaramente l'età avanza e quindi, appunto, solo che ne so. 15 anni fa avrei mangiato una cena come quella con la quale ho pasteggiato ieri sera, così in supplesso, mentre in questo caso diciamo qualche ombra si è avventata su di me la notte, ecco, durante la digestione, ecco. Va bene.
Comunque suggerisce crostini di fegatini e acciughe negli stomachi deboli, che onestamente mi sembra un po'
sì,
azzardato.
Sì, chiaramente vi ricordo che all'epoca del Pellegrino Artusi una persona che non avesse sopportato di mangiare, che ne so, due etti, tre etti di burro fritto nello strutto era considerato uno stomaco debole, quindi... Che ne so, un'impepata di costa era già qualcosa di un pochino più leggerino per non affaticare troppo lo stomaco. Questo è abbastanza facile da capire.
D'altra parte, la mortalità, l'età media all'epoca era molto più bassa, mica per un cazzo.
Beh, soprattutto perché la gente.
Ma secondo me era più per la mancanza tipo di cose come la penicillina, ma insomma.
Sì, sì, è soprattutto perché la gente mangiava male. Sì, cioè nel 1800 chiaramente la gente moriva tipo a 50 anni perché non si alimentava bene.
Beh sì, sai, tipo la pellagra.
Sì, sì. Probabilmente
si alimentava, diciamo che all'epoca o si alimentava troppo o non si alimentava affatto.
Sì,
comunque male.
Cioè esatto. I ricchi, diciamo quelli che erano i Uemma dell'epoca mangiavano cose estremamente proteiche per far vedere di essere ricchi e quindi si
ammalavano. Quando i Uemma erano ancora lord?
Sì, quando
all'epoca.
Quando i Uemma ancora non erano passati al terziario, ma ancora si accanivano su, che ne so, sui mezzadri,
sì,
per esempio.
Sul latifondo.
Si imponevano col latifondo.
E le loro bioiche di terreno.
Si accanivano sul mezzadro, è bellissimo.
I loro moggi.
Sì, le loro biolche, le loro stadie, eccetera, eccetera.
Comunque, devo dire che è un'opera straordinaria, che in ogni paragrafo ha delle chicche incredibili, perché senti questa. Il lesso si può servire impunemente con un contorno di spinaci al burro o al sugo, ma tritati minutissimi. Il cardone, gli zucchini, i talli di rapa, gli sparagi, che è fenomenale, sì, secondo me, perché gli sparagi sono gli erbaggi più sani, ed anche i fagiolini in erba, se sono fini, possono far parte del regime di un convalescente.
Tra l'altro gli asparagi non li definirei così leggeri per un convalescente.
No, ma non gli asparagi,
gli asparagi. Sì, scusi se infatti ho parlato in italiano dei tempi nostri.
Ci sono cose che io non so neanche cosa siano. Beh, tipo... petonciani fritti e in umido, ma...
io le dico le pronte che... Prima di tutto, già utilizzare l'avverbio impunemente,
sì, riguardo a servire del lesso.
Sì, cioè, come che appunto tu stessi facendo qualcosa di particolarmente birichino, hai capito? Ad associare una verdura cotta a del lesso, mentre si sa bene che si doveva servire qualcosa di più robusto con del lesso, visto che il lesso era la parte... veramente da stomaco debole, dovevi rinforzarlo, che ne so, con una frittura di qualcosa, non smosciarlo con una verdura cotta, per cui era molto impune il gesto.
Devi farlo facendo finta di niente.
Io recentemente ho avuto il piacere di acquistare un libro di cucina che si intitola La cucina in tempo di guerra, ed è un...
Ah sì, ne parlavamo, però ristampa, mi dicevi.
Sì, perché non ho avuto il piacere di andare in una libreria antiquaria, è stata ristampata recentemente, ed è un libro che è stato scritto da una signora, quindi stiamo già parlando di roba moderna, nel senso che nel 1850 mai anima al mondo avrebbe pensato di dare in mano una penna a una donna per far scrivere
infatti,
un libro.
Infatti, voglio dire, si chiama Pellegrino Artusi, cioè non abbiamo mai sentito parlare della signora Pellegrino Artusi, che tra l'altro non esiste effettivamente, perché leggo qua che egli, non avendo figli, lasciò in eredità i suoi due cuochi, Marietta Sabbiatini e Francesco Ruffilli, i diritti d'autore dell'opera.
Ha fatto bene.
Con i quali essi poterono vivere di rendita anche dopo lo scadere degli stessi del 1961.
Ma
penso a te.
E praticamente... questo libro invece di cui vi menzionavo è stato scritto da una donna, quindi già in tempi in cui le donne potevano avere l'accesso alla stampa, che era una cosa abbastanza... c'era già stata l'Iala, come dire, nel mezzo.
All'inchiostro.
E questa signora insegna alle massaie, ma un po' sapute, quindi anche alle signore bene dell'Italia del 1942, come riuscire a portare avanti, a tirare a campare, diciamo così, in questo caso ci può stare, come dire, facendo conto di quello che si ha, cioè fare ricette tutto sommato palatabili con la scarsità, diciamo, di approvvigionamento che era tipica degli anni di guerra. Quindi con...
Ed era del 42 sto libro?
Del 42, proprio in piena guerra, quando ancora...
È interessante, quindi è stato un libro che è stato editato col consenso del regime?
Assolutamente sì, ma c'erano tre pubblicazioni lesse all'epoca, di cui solo una è stata ristampata recentemente, che erano state promosse dal regime per appunto... rincuorare l'utenza e la popolazione.
Vabbè, ma d'altra parte credo facesse parte comunque della politica dell'autarchia.
Beh, certo, e che dovevi insegnare a cavare fuori cose.
È stata giustificata con quella, perché se
certo,
no sarebbe,
sì,
come dire, in tempo di guerra, chiaro, noi non siamo in grado di far fronte alle cose alimentari, invece con l'autarchia, certo, era giustificabile.
Certo. C'era un altro libro che era simile dell'epoca, di cui avevo letto solo dei piccoli brani sull'internet, che era ancora più radicale di questo che ho letto io, perché quello che stavo leggendo
doveva mangiare i rifiuti.
Sì, cioè quello che stavo leggendo io parte, come dire, parte dal presupposto che tu abbia accesso a un mercato con qualcosa di fresco, invece quest'altro libro parlava proprio del recupero degli scarti, di queste cose qua,
sanguinacci.
Sì, cioè, in assenza di carne, per esempio nel mio libro c'è un paragrafo sulle bevande calde in cui dà chiaramente per scontato che non esistesse il caffè, e quindi dà una serie di scelte alternative, tra cui l'immancabile Caracadè che veniva...
Stavo per dirlo.
Vabbè, ma d'altra parte tu...
Che tra l'altro è una bevanda che...
Posso dirvi che nella più grande azienda italiana, almeno fino a qualche anno fa, era la più grande azienda privata italiana, privata, sì, con soldi pubblici, ma privata.
Che è Mediaset, lo ricordiamo, per non fare nomi.
Sì. Non parlo un po' prima, ecco, diciamo così.
Sì.
Il carrello delle bevande che girava, oltre alle classiche, al classico caffè, alle classiche cose, c'era anche il Caracadè.
E infatti io...
E parliamo degli anni 80-90,
Beh, quella bevanda lì poi è attecchito in Italia, nel senso che tuttora è un infuso che fuori dall'Italia, da pochi altri paesi appunto dell'ex Africa orientale italiana, è abbastanza sconosciuta. Questa credo sia rosa canina, mi sembra che sia il...
No, ibisco.
Ibisco, scusa, ibisco.
Sì, ovviamente sono sulla nota...
Sì, sulla nota... Sì, e, insomma è una roba che... Si troverà chiaramente anche all'estero, perché l'acqua calda con sciolto dentro della roba è un po' internazionale, un po' mondiale l'idea, appunto, di...
Dice che in Egitto,
esatto. In Egitto, esatto, in Egitto. Non per dire in Turchia, che ne so.
Beh, in Turchia avevano l'ottimo caffè turco, che a me piace particolarmente.
Sì, beh, è una bevanda sana.
Solo che richiede tempo.
Sì.
Devi,
sì,
aspettare che si depositi quel maledetto fondo e ci mette 20 minuti per...
Bravissimo. Prendere un caffè. Però intanto chiacchieri.
Sì, infatti.
Sì, sì, quello va bene, ma sai com'è? Il problema è che se in Turchia ci vai per diletto va bene, se ci vai per lavoro...
Certo.
Sei rovinato.
Guardi, Presidente, mi permetto di ricordarle che dovrebbe tornare il tempo in cui vivremo le cose con un'altra velocità. E tra l'altro vediamo anche passare i treni per Tosera e altre cose.
Stavo per dire appunto l'era del cinghiale bianco.
Sì, anche l'era del cinghiale.
Vi dirò una cosa. Sì. Vi dirò una cosa a questo proposito. Io sto cercando di acquisire un'abitazione in Africa.
Certo.
Il problema grosso è che anche laggiù stanno facendo dei tali progressi. Per cui, tre anni mi sembra. Allora arriva
Alberico, ripeti, Alberico.
Il TGV.
Aspetta, ricomincio da capo, perché no, è che abbiamo perso completamente il discorso. Infatti, vedi che è caduto.
Ah, ok.
È caduto. C'è ancora?
Io mi sento,
Ma anch'io mi sento, no. Finché non devo andare in giro per l'internet, tipo vado in giro per casa e comincio a fare sa, mi senti, prova, sì, mi sento. Aspetta un secondo, Presidente, che la invito a riniziare da capo. Il problema grosso di trovare casa in Africa, ricomincio.
Sì, che non è tanto il problema grosso, ma il fatto della velocità, no? Sì. Quando uno pensa a uno di quei paesi, pensa a una vita con un certo andazzo, quindi lento,
sì,
take your time, eccetera, eccetera.
Sì.
No?
Invece...
Che in effetti è la realtà. Il problema è che stanno facendo dei tali passi avanti, per cui tra tre anni è previsto che a 100 km di distanza arrivi il TGV.
Io credo, però a 100 km di distanza.
Ma 100 km di distanza in Africa sono dietro l'angolo.
Sì, per carità.
Ma cioè, che la Francia gli esporta i vecchi treni che non andavano più.
Ma non so se gli esportano i vecchi treni, so che comunque in quattro anni collegano il nord col sud del paese.
Comunque è fin troppo facile collegare il nord col sud del paese quando le cose che devi superare non sono l'Appennino tosco-emiliano.
Ah no?
C'è
l'Atlante. Le montagne dell'Atlante hanno una punta che è 4.600.
Sì, ma vuoi mettere? Cioè lì devi scavare nella sabbia per... Sto scherzando.
Mica tanto.
Sto scherzando.
Devo portarti una volta con me laggiù, così vedrai che esistono anche montagne belle dure. Sembra di passare un incrocio tra le Alpi e le Dolomiti, per dirti.
Sì, tra l'altro.
Che ricordiamo esserne un sottoinsieme.
Sì. Sì. Tra l'altro, come cantava l'ottimo Lorenzo Cherubini in Arte Giovanotti, nei tuoi fianchi le Alpi, nei tuoi seni le Dolomiti, tra l'altro. E in questo avevamo commentato che alla fine i gusti del cherubini andavano nella direzione di, insomma, delle donne callipige, se non steatopige.
Steatopige.
Cioè sostanzialmente alle donne basse col culo grosso. Cioè,
è incredibile come ne parlavamo quanto, 5 ore fa. Giusto,
sì, 5 ore fa, molti anni fa. Lei deve dare sempre quell'impressione che le cose fossero, come dicevo tanto tempo fa con degli amici parlando a una cena, ah, no, a casa dell'ambasciatore, per esempio.
Chiaro.
Cioè, bisogna sempre
tra un Ferrero Rocher e l'altro. Sì,
sì, perché è chiaro che a differenza...
Ah, ma sono famose quindi queste famose cene dell'ambasciatore con i Ferrero Rocher?
Beh sì, certo, cioè, ci invitava anche a noi del Popolino, amava perché alla fine... cioè comprare una scatola di 50 Rocher non c'è bisogno di essere ambasciatore come l'ottimo, che ne so, Vito Andolini, però no, basta essere anche...
Cioè, comprare Ferrero Rocher pur essendo console brasiliano?
Sì, perché alla fine, sai che sta cosa...
La cacciata non andava bene.
No, ma guarda che sta cosa che ci raccontavano, e insomma, venivo informato anche da gente a me vicina, diciamo parenti miei che hanno grossi legami con quel paese sudamericano, che effettivamente qualsiasi cioccolatino o dolcetto di merda del Lidl che noi portiamo in Sud America è apprezzato, perché l'arte dolciaria, salvo alcune sacche piccole dove ci sono state delle migrazioni italiane, quindi qualcuno ha impiantato una cioccolateria, cioè paesi dove producono la maggior parte di cacao e caffè del mondo non sono dotati di aziende che fabbricano cioccolatini o caffè torrefatto. Questo...
No, il cioccolato che trovi in quei paesi, almeno per quel poco che ci ho girato, è veramente un disastro.
Sì, è pessimo. Mi dicevano, io non ho mai avuto il piacere, però è tipico lamentarsi del fatto che in quei paesi in cui certe materie prime dell'industria alimentare, come il cacao, vengono prodotte, anzi hanno le migliori piantagioni, adesso non parlo genericamente, però non hanno la cultura di trasformarlo, infatti lo devono solo mettere in dei sacchi e portarlo da noi, dove poi viene trasformato tipo dagli svizzeri, che non hanno niente dal punto di vista delle risorse del territorio, però sono dei grandi trasformatori di cioccolato.
No, comunque ti chiedevo della serata a Ferrero, no, dei Ferrero degli ambasciatori.
Cioccolato con petrolio.
Non ho capito.
Facevano i libici col petrolio, stavo dicendo.
Sì, come i libici loro col petrolio.
Sì. Quello che loro delle macchine raffinate in Italia
comunque il senso di quello che stava dicendo il presidente è chiaro, cioè anche certo, i libici certo. Sono seduti su un giacimento inesauribile, quasi inesauribile di petrolio, eppure in Libia scarseggia la pompa di benzina, ecco. Tra l'altro come cantava,
sì,
anche
lo raffiniamo noi. Tra l'altro... lo raffiniamo in Italia quello che ci mandano e glielo rimandiamo indietro sotto forma di benzina per le loro pompe.
Però tra l'altro la peggio benzina che non vogliamo noi la mandiamo in Libia. Comunque tra l'altro no, volevo fare una citazione.
Certo, riflettevo anche come alla fine un paese come la Libia, oltre a sedere sopra un giacimento quasi inesauribile, non inesauribile, di petrolio, si è da sotto sotto un giacimento inesauribile di energia solare.
Sì, è vero.
Cioè... c'è un progetto, c'è una società che si chiama, non so, c'entra col deserto e il solare, non so, si chiama Solar Desert o qualche cosa, che ha in progetto di utilizzare il Sahara come zona da riempire di pannelli solari.
Ma per carità, l'unico problema è poi trasportarla questa energia.
No,
sai, lì basta un elettrodotto, non è così difficile.
No, un altro problema è evitare che rubino i pannelli, perché noi qua in Romagna, non so se sapete che la provincia di Ravenna è la seconda o terza provincia italiana per numero di impianti solari in attività nel 2011, ed abbiamo effettivamente se potessi fare un volo aereo sulla provincia di Ravenna, vedrei veramente macchie di leopardo, interi campi sottratti alla coltivazione diretta e dedicati all'installazione di pannelli.
Ah, giustamente.
E uno dei più grandi problemi è quello del furto di questi pannelli, per cui tutti i contadini che decidono di affidarsi a una ditta che gli installa queste ettaro, ettaro e mezzo, 2 ettari di pannelli solari, li dotano anche di una recinzione abbastanza alta, che sembrano dei compound della NATO, e dei riflettori che li illuminano di notte, eccetera, eccetera, perché il problema più grosso è bande di predoni che vanno a rubare i pannelli fotovoltaici,
sì,
dei
campi. Hai capito? E questo nella bassa padana.
E questo nella bassa padana, infatti le bande di predoni della Libia, ecco, questo ho pensato, la prima cosa che ho pensato quando ho sentito questa notizia qualche giorno fa dell'intenzione di andare a sfruttare il deserto per la produzione di energia solare, che tra l'altro sarebbe ottima, è pensato di come faranno a impedire che qualcuno possa andare là e portarsi a casa tutti, perché un pannello solare ha un valore di diverse migliaia di euro, se non decine di migliaia, quindi sono soldi, come si suol dire.
Beh, almeno sapranno cosa fare ai disoccupati, li metteranno a lavorare, a fare i guardiani.
Beh sì, non sarebbe male.
E a tenerli puliti quando c'è una tempesta, dopo una tempesta di sabbia.
Sì, d'altra parte ricordiamo che si può servire la patria anche facendo da guardia al più classico dei bidoni di benzina, per cui... Sì.
Comunque, non so se potete vedere il link che ho postato sulla chat, eh?
Bisogna che apro la chat, ragazzi.
Vabbè, te lo posto qua.
Aspetta, apro la chat.
No, guarda, io te la racconto a parole perché è un'immagine autenticamente bellissima. Si tratta di un'immagine presa. Aspetta, che cerco di aprirla anche nel browser. No, non si può allargare la scala. Comunque, è una. È un'immagine di un'ambasciata.
Non so se potete vedere il link che ho postato sulla chat. Eh?
Sì, bisogna che apro la chat, ragazzi.
Te lo posto qua.
Aspetta, apro la chat.
No, guarda, io te la racconto a parole perché è un'immagine autenticamente bellissima.
Non so dove sia finito il minuto.
Si tratta di un'immagine presa.
Siamo solo io e te.
Sì, tipo. No, siamo padroni del campo. Tipo.
Comunque, è un'immagine di un'ambasciata.
Non so se potete vedere il link che ho postato sulla chat. Eh? Te lo posto qua.
Cavolo, sta succedendo. No, guarda, io te la racconto a parole perché è un'immagine autenticamente bellissima.
Non so dove sia finito il minuto.
Si tratta di un'immagine presa.
Siamo solo io e te.
Siamo padroni del campo. Tipo.
Comunque.
È
un'immagine di un'ambasciata.
Non so se potete vedere il link che ho postato sulla chat. Eh?
Sì,
te lo posto qua.
Cavolo, sta succedendo. No, guarda, io te la racconto a parole perché è un'immagine autenticamente bellissima.
Non so dove sia finito il minuto.
Si tratta di un'immagine presa.
Siamo solo io e te.
Siamo padroni del campo. Sì.
È successa una cosa pazzesca, cioè adesso cercherò di... È successa una cosa pazzesca. Ma che cosa sta succedendo? Cioè adesso cercherò di... È successa una cosa pazzesca. Ma che cosa sta succedendo? Cioè adesso cercherò di... È successa una cosa pazzesca. Ma che cosa sta succedendo? Cioè adesso cercherò di... È successa una cosa pazzesca. Ma che cosa sta succedendo? Cioè adesso cercherò di... È successa una cosa pazzesca. Ma che cosa sta succedendo? Cioè, adesso cercherò di... È successa una cosa pazzesca. Ma che cosa sta succedendo? No. No. Prova, sa. Questa la mettiamo negli annali dell'incasinamento della Radio NK. Mettiamo un po' di musica e poi ricominciamo, voilà.
Che siamo nascosti qua in fuga dalla realtà, e chi se ne frega. L'iguana dei passi tuoi, il tuo inguine di vita orchidea, dove annegano gli occhi miei e il tempo si ambigua. Io da qui non mi muovo più, abbracciato a una croce tu, mentre il sole riallaga il blu, e chi se ne frega. Voglio quello che vuoi tu, voglio il tempo che non ho.
Pronto, mi sente? Pronto? Pronto, mi sente? Pronto? Pronto, mi sente? Pronto, mi sente? Pronto? Pronto, mi sente? Pronto, mi sente? Pronto? Io adesso penso di sfruttare questa cosa. Pronto? Io adesso penso di sfruttare questa cosa. Volevo mandare in loop sta cosa. Io adesso penso di sfruttare questa cosa. Volevo mandare in loop sta cosa. Io adesso penso di sfruttare questa cosa. Volevo mandare in loop sta cosa. Io adesso penso di sfruttare questa cosa. Volevo mandare in loop sta cosa.
Infatti è abbastanza curiosa sta cosa.
Sfruttare questa cosa. Volevo mandare in loop sta cosa.
Infatti è abbastanza curiosa. Saturiamo, saturiamo.
Sta cosa.
Infatti è abbastanza curiosa. Saturiamo, saturiamo.
Sta cosa.
Infatti è abbastanza curiosa. Saturiamo, saturiamo.
Sta cosa.
Saturiamo. Boh, mamma mia, cioè pazzesco.